La pace del Signore sia con tutti voi. Non è facile trovare sempre le parole giuste per parlare, soprattutto quando si deve dare un messaggio. Però c'è una guida. La Scrittura ci dà una guida che io credo sia fondamentale. Sono le parole che Paolo rivolge ai Filippesi, quando dice: rallegratevi del continuo nel Signore, lo ripeto ancora, rallegratevi. Paolo non era certo una persona superficiale. E sentire da lui queste parole ci deve far riflettere, perché insomma Paolo dal punto di vista umano sicuramente non ha vissuto una vita tanto semplice, tanto facile, no? Ha dovuto passato attraverso tante situazioni nella sua vita piuttosto anche drammatiche, dolorose, dolorosissime. Eppure ci rivolge questo invito. E credo che le nostre parole, ripeto, senza essere superficiali, no, ma dentro questo rallegratevi, ve lo ripeto, rallegratevi, c'è qualcosa di profondo che in qualche modo dobbiamo cercare di scoprire, o di riscoprire, o comunque di non dimenticare. Ci sono due brani così che mi sono venuti in mente. Uno, questo qui di Filippesi, poi vi leggo la parte dopo, quello che dice dopo, e uno in Corinzi, dove Paolo fa delle altre affermazioni straordinarie. Dice: infatti, la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. È un richiamo alla realtà. C'è chi prende questo brano e chi ha preso questo brano per darsi a una vita di contemplazione, di ascetica, o fare l'eremita, no? Pensiamo a luoghi, non so se siete mai stati al santuario della Verna. Sono luoghi molto particolari, belli sotto un certo aspetto, ma che sono un po' fuori dalla realtà, dove vige la regola del silenzio. Certo, posti anche belli dove ci si può sicuramente concentrare meglio e dedicarsi meglio alla meditazione, alla contemplazione, che è una cosa importante, attenzione. Non dobbiamo mai dimenticare che la realtà vera, sono proprio quelle cose eterne, quelle cose che non si vedono, le cose che occhio non ha visto, dirà Paolo citando forse Isaia, e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Quindi la realtà è proprio in queste cose che noi non vediamo, che non possiamo toccare, ma che esistono, che sono più vere delle cose vere che con le quali abbiamo a che fare tutti i giorni, perché sono quelle cose che abbiamo a che fare tutti i giorni, sappiamo che passano, non sono destinate a durare, ma le cose che non vediamo sono le cose eterne che Dio ha preparato per noi. In Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli, quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, di cui non le vediamo, ma sappiamo che sono una realtà e delle quali dobbiamo tenere i conti. D'altro canto, Gesù non ha vissuto una vita da asceta, non è stato un eremita, un contemplativo. Gesù è stato in mezzo alla gente. Ha vissuto in mezzo alla gente. Ed ha vissuto in mezzo alla gente anche nelle cose, nelle feste, durante i matrimoni, no? Attorniato dai bambini, soffocato dai bambini che gli correvano contro, e c'era chi li voleva fermare perché non venisse disturbato. È stato in mezzo a persone che, sgradevoli sotto tutti i punti di vista, persone magari da tenere, che tutti avrebbero tenuto lontano. Lui si è mischiato in mezzo a quella gente, è stato in mezzo a quella gente, ha vissuto, ha mangiato. Quindi la vita di Gesù è stata una vita molto concreta, però, certo, non è che Gesù ha fatto questo, ma era anche la persona che poi aveva bisogno di appartarsi, di pregare, di rimanere in comunione con il Padre. Ed è questo. Poi, come cristiani, è un po' proprio questo, credo, trovare nella nostra vita questo equilibrio, no? Tra una realtà che non si vede e una realtà che è ancora più vera, che è ancora più reale, cioè tra una realtà che si vede, scusate, è una realtà che si può toccare, è una realtà che non si vede, ma che è ancora più reale e più vera. E trovare questo equilibrio, vivere la nostra vita in mezzo a queste due cose. C'è nella passo sempre dei Filippesi, qualcosa che ci aiuta, perché a un certo punto Paolo dice: quanto a rimanente, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Quando Paolo scrive queste parole, le scrive in un momento molto diverso da quello che noi stiamo vivendo, sotto tanti aspetti. Io sono un appassionato dei telegiornali, ogni tanto mia moglie mi brontola, le mie figlie mi brontolano. I telegiornali, e non solo, ci trasmettono tutte cose brutte. È difficile che ci sia qualche buona notizia, no? Fra guerre, catastrofi naturali, omicidi, ruberie, insomma, chi più ne ha più ne metta, no? È veramente un bollettino di guerra sotto tutti gli aspetti. E ecco che Paolo ci dice, quindi, di concentrarci sia sulle cose che non vediamo, eterne, quelle che il Signore ha preparato per noi, ma anche di pensare alle cose buone. Ed è difficile trovare le cose buone. Pensate al Salmo 73, no? Quell'uomo che a un certo punto è turbato, arrabbiato, che in un qualche modo vuole ribellarsi a quello che gli sta intorno, e che poi a un certo punto decide di entrare nel santuario di Dio, no? E si rende conto che la realtà dura, brutta, terribile che lo circonda non è niente di fronte alla maestà e alla gloria di Dio. Questo è un esempio. Ma possiamo cercare anche le cose buone, e che ci dobbiamo sforzare. Ripeto, quando Paolo scrive queste cose, la realtà era molto diversa da quella che viviamo noi. Oggi siamo sommersi da un sacco di informazioni, da un sacco di notizie che al 99% sono notizie brutte. Siamo intossicati da questo. E poi ci sono tante cose belle che possiamo cercare, che possiamo scoprire, che le abbiamo accanto e magari non le consideriamo tali. Qualche anno fa, nel 21, è successo un fatto, sempre un fatto di cronaca di quelli brutti, no? È morto quell'ambasciatore italiano in Congo, non so se l'avete sentito, Luca Attanasio, se vi dice qualcosa. Tutti l'abbiamo conosciuto e siamo venuti alla conoscenza di quest'uomo per il fatto che la morte è tragica, perché è stato trucidato. Ma solo grazie a questo poi è venuto fuori che quest'uomo, pensate, un funzionario, l'ambasciatore è un funzionario dello Stato, un funzionario importante, un funzionario praticamente è rappresentante del Presidente della Repubblica, e quindi dell'Italia, nel paese in cui è destinato. E quindi ci immaginiamo, no, una persona in doppio petto, una persona chiaramente circondata tutta da persone importanti. No, questo Luca Attanasio, invece, era uno che si sporcava le mani. Era uno che si dava da fare, ma si dava da fare in maniera concreta, in prima persona, per aiutare le popolazioni, in questo caso lui era in Congo, quindi le persone più deboli, le persone più bisognose, aiutarle in modo concretamente, ed è stato ucciso proprio durante una di queste missioni. Quindi non era tanto il funzionario, no, in giacca e cravatta. Ecco, ma la storia bellissima di quest'uomo, di sua moglie, che sta continuando quest'opera, nessuno ne sa niente. Noi non avremmo saputo niente, se no perché? Perché questo è stato ammazzato in maniera, no, barbara, è stato trucidato, quindi una cattiva notizia. Ecco, è arrivata la cattiva notizia. Ma tutto ciò che poteva essere buono, bello, nessuno ne ha mai parlato. Purtroppo funziona così. Ma ci sono cose belle. Io ho fatto un esempio, questo esempio importante della cronaca, ma anche nella nostra vita più semplice, nelle nostre vite semplici, quindi che non hanno riscontro poi nelle cronache dei giornali, delle televisioni, ci sono cose belle da scoprire, cose che abbiamo accanto. Io penso ad esempio a quell'uomo là, che in fondo lì, Edmund, ma con lui ne avevamo avuti tanti, Francis, persone che hanno lasciato la loro casa, la loro famiglia, sono qui da anni, che si arrabattano e si arrangiano in tanti modi per sostenere le loro famiglie che sono lontane. Queste sono cose belle. Ci danno fiducia negli esseri umani. E ce ne sono nella Chiesa, ma ci sono anche fuori dalla Chiesa. Persone che si danno da fare, persone buone. Ecco, tutte le cose belle, tutte le cose onorevoli, tutte le cose che sono buone, nelle quali e che vanno in qualche modo lodate, siano l'oggetto dei nostri pensieri. Insieme, però, a quelle cose che non vediamo, che non possiamo toccare, che non possiamo ancora sperimentare, ma che sono state create per noi, che Dio ha già preparato e che ci aspettano. E sono quelle cose più vere, perché sono cose eterne, sono cose che non conosceranno il deperimento, che non verranno, che non si consumeranno, perché sono cose per sempre e sono cose destinate a noi. Allora, l'invito è rallegriamoci, ci sono motivi, motivi per rallegrarsi, per essere positivi. Non dico di non ascoltare le cose brutte, purtroppo ci sono e vanno ascoltate, ma cerchiamo anche con forza le cose belle, perché ci sono le cose belle. Se Paolo scrive così c'è un motivo, non lasciamoci avvelenare, intossicare dall'odio, dalla cattiveria. Lasciamo che lo Spirito Santo, e qui ecco la ricerca della comunione con Dio è importante. Se siamo qui, io quando vengo qui la mattina, anche se non ho da predicare, non ho niente da fare, io sto bene insieme a voi. Ascolto le vostre preghiere, proprio sto bene. È un momento meraviglioso. E queste sono cose che fa Dio, che fa lo Spirito Santo. E ringraziamo Dio per questo. Che Dio ci dia, veramente, voglio lasciarvi questo incoraggiamento a cercare il bene. Perché il bene c'è, e a vedere il bene anche in quelle cose che non si vedono, ma che ci aspettano. Che il Signore ci benedica.